Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Italiani seri nel paese del bla bla. In un qualche modo il nostro ragionamento continua e siete invitati a continuare anche voi a parlare con noi. 335-699-2949 per prenotarvi con un messaggio o con un WhatsApp. Dicevamo italiani seri nel paese del bla bla. È il sottotitolo dell'ultimo libro di Stefano Lorenzetto, l'intervistatore seriale più longevo del giornalismo italiano. È un libro che è una calamita praticamente, Giganti, edito da Marsiglio, raccoglie le storie di tanti apparenti signor nessuno che ce l'hanno fatta, non solo ma soprattutto facendola hanno dato importanti contributi alla società. Bentornato a Radio 1 Stefano Lorenzetto, buonasera.
Grazie, buonasera a voi e agli ascoltatori.
Ti sento sempre con piacere e ti leggo anch'io con altrettanto piacere.
Grazie.
Stefano, come hai trovato le tante vite che racconti?
Ma di norma le trovavo sui giornali, solo che erano nascoste in una riga o prive di nome e cognome, perché purtroppo i miei colleghi hanno perso questa capacità di raccordarsi col paese reale, si occupano solo dei soliti noti, quelli appunto che raccontano le storie all'Italia. Va di moda lo storytelling, la narrazione, conta molto di più quello che si dice di quello che si fa.
E tu hai trovato invece la gente che fa molto prima di dire, tanto le loro vite le racconti tu, e molte le hai raccolte in questo libro che si chiama Giganti, un titolo, una parola sola scelta secondo me con molta efficacia. Uno dei protagonisti del tuo libro è un imprenditore che assume malati di tumore, assume gli autistici, assume i disabili psichici e gli ex tossicomani, ma soprattutto la sua azienda va a gonfie vele. Di chi si tratta?
Si chiama Marco Bartoletti, è un ex assicuratore che ha mollato le assicurazioni per fare l'operaio, è diventato tornitore per passione e produce gli accessori per le più grandi case di moda. Credo di non fare pubblicità se dico, sono talmente tante, che produce tutti gli accessori che noi vediamo per le collezioni di Cartier, Vuitton, Hermès, Prada, Gucci, Bulgari, ci sono tutti, quindi non facciamo torto a nessuno. E in questa azienda se si presenta qualcuno che è malato di tumore ha il posto assicurato, se si presenta un pensionato che è stato cacciato dal posto di lavoro ha il posto assicurato. Io ho sentito prima
un ascoltatore che ha perso il posto di lavoro.
Ho sentito Romolo, che sì, ha la mia mezzo anno meno di me. A 58 anni e mezzo, io ne ho 59. Ecco, io e la generazione di Romolo e la generazione dell'attuale Presidente del Consiglio siamo le prime due generazioni che grazie al coraggio dei nostri padri non hanno più dovuto conoscere gli errori della guerra. Viviamo di gran lunga meglio di tutte le precedenti, però saremo anche le prime due generazioni che consegneranno ai nostri figli un futuro ben peggiore di quello che abbiamo avuto in eredità noi. Dico solo una cosa, io a 18 anni non ancora compiuti, nel giugno del 1975 mi fu offerto e fui assunto in un giornale che era il giornale della mia città, l'Arena di Verona, un quotidiano, per una sostituzione estiva che durava 6 mesi. Sfido qualunque giornalista d'Italia a trovare un giornale, se questo è disoccupato ovviamente, a trovare un giornale che gli pubblichi un articolo e soprattutto che glielo paghi.
Sì, poi a proposito di giornalisti pagati, ci sono altre tristi storie di questi ultimi giorni. Senti, tornando ai personaggi del tuo libro, c'è anche l'imprenditore vicentino che ha un'azienda specializzata nello stampaggio a caldo degli acciai, ha commesse in tutto il mondo eppure deve fare su baracche e burattini e andarsene dall'Italia.
Sì, ha dovuto andare a costruire in Austria perché gli ostacoli che gli sono stati posti dal comune di Mussolente, che è un comune del Vicentino, sono tali che ha trovato più accoglienza in un piccolo paesino della Carinzia, dove è stato accolto dalle majorette, dalla banca. Il terreno gli è stato offerto per, non mi ricordo adesso con precisione, perché è passato anche qualche mese da quando ho scritto il libro, ma mi pare è stato offerto circa a 30 euro mi pare, 30 euro al metro quadro, una cosa pazzesca, quando nel Vicentino gliene chiedevano 300 di euro al metro quadro, e si è insediato lì, assume lì, è un po' chiuso con l'Italia. Devo dire che tra questi personaggi, mi permetto di dirlo oggi, con il cuore gonfio ovviamente di pianto come tutti gli italiani, per queste 7 studentesse che potrebbero essere le nostre figlie, morte in Spagna, Ecco, in questo libro c'è un personaggio, secondo me, straordinario, una signora di Parma, una psicoterapeuta e una psichiatra, che si chiama Andreana Bassanetti, che 25 anni fa ha avuto una figlia morta suicida perché si è buttata dal 7° piano a 21 anni di età, e lei non l'ha saputa guarire né salvare. Una storia veramente tragica, ma una storia di speranza, perché questa donna colpita dalla più grave disgrazia che possa capitare a un genitore, cioè seppellire un figlio, ha creato un'associazione che si chiama Figli in Cielo, che ha già assistito più di 60.000 genitori colpiti da questo lutto. È diffusa in tutto il mondo, in 137 città italiane, ma anche in Brasile, in Argentina, in Canada, e fa quello che non è riuscito a fare per sua figlia, cioè aiutare queste persone, ad aiutare chi piange come loro per uscire dal lutto.
Io credo che se negli ultimi minuti qualche ascoltatore vuole portare una storia di qualcuno che conosce, lo può fare, però deve mandare un messaggio subito. Stefano Lorenzetto, chi sono i donatori di musica e chi è il medico che li cerca?
Il medico che ricerca è Maurizio Cantore, che è un oncologo all'ospedale di Massa Carrara, ha creato questa associazione che non cerca donatori di reni, donatori di cuori, donatori di corne, donatori di fegati, ma cerca donatori di musica, cioè artisti molto famosi, pianisti, musicisti, cantanti di musica leggera e non, cantanti lirici, che vanno nei reparti ospedalieri, cominciare dal suo, a tenere dei concerti dedicati solo ai malati che sono lì ricoverati. E tra i vari concertisti ha avuto anche Renzo Arbore col suo clarinetto, perché lì nel suo ospedale ha curato per 3 anni Mariangela Melato, e quindi fece un concerto quando lei era ancora in vita, ed è rimasto questo legame con altri artisti che hanno avuto storie magari familiari tragiche e adesso danno speranza ai malati andando a suonare appositamente lì per loro.
Stefano, chi sono stati i giganti della tua vita?
Beh, intanto è stato un primo gigante della mia vita, è stato mio padre, mentre adesso viviamo in una società un po' orfana da questo punto di vista, perché i padri fanno gli amici. Mio padre non aveva cultura, è un povero calzolaio, ha avuto 5 figli maschi, al deschetto li ha fatti, ha lavorato 13 ore al giorno per farci studiare tutti, lui da solo, e quindi è stato questo il primo gigante. Poi ha avuto degli esempi nei quali specchiarmi. Il primo editore che mi ha assunto, per esempio Antonio Grigolini, un prete che mi ha fatto scrivere i primi articoli sul settimanale diocesano, che si chiamava Don Walter Pertegato, i primi direttori che ho avuto, erano veramente giganti prima di tutto nell'animo. Invece vedo una società intorno a me in cui nessuno ti sa indicare un leader, è come ci fosse in atto un inesorabile decadimento delle migliori qualità di quella che Guicciardini chiamava la pianta uomo. E diceva Guicciardini, è la pianta che cresce più rigogliosa nel giardino Italia. O non si vede più perché non ce la mostrano i giornali, o non si vede più perché non le danno la possibilità di esprimersi al meglio anche nella gestione della cosa pubblica.
Stefano,
ma io questi esempi non li vedo.
L'ultima cosa che ti voglio chiedere, invece, tra i personaggi famosi che hai intervistato, tra i politici, gli intellettuali, gli imprenditori, quali sono i giganti? Chi è il gigante?
Ma io ho intervistato, ho scritto la storia e poi l'ho anche assistito nella scrittura di un libro, Bernardo Caprotti, il fondatore dell'Esselunga, che a 90 anni è ancora sulla tolda di comando, e per me quello è un esempio proprio di dedizione al dovere, il dovere dell'imprenditore, che vuol dire dovere di dare sicurezza alle famiglie dei suoi dipendenti. È un uomo di una semplicità disarmante, gira col cartellino come tutti i suoi dipendenti, con la scritta Esselunga e il suo nome e cognome appeso al taschino della giacca. E mi ricordo che mentre facevamo il libro Falce e Carrello, siccome si preoccupava secondo me per una quisquiglia, mi scappò di dirgli, ma guardi dottor Caprotti, ma non si preoccupi, al che lui ebbe una reazione stizzita e mi dice, io mi preoccupo, e come? È il mio mestiere preoccuparmi, come credo che abbia fatto grande questa azienda, preoccupandomi ogni giorno di tutto. Ecco.
Allora, qui è arrivata la sigla, tutto il resto ce lo leggiamo. Giganti italiani seri nel paese del bla bla. Stefano Lorenzetto è l'autore, edito da Marsilio. Ti saluto.